Poi ci sarebbe tutta la creazione dello Stato di Israele, la ricreazione dello Stato di Israele. Quello non so se fanno un'altra lezione oppure accennarne, ecco, cosa preferisce, signora?
È meglio che facciamo un sunto, direi, arriviamo fino ai giorni nostri, sì. E poi facciamo noi un po' di domande. Io la, se riesce a riassumere.
Sì. Riassumere.
No, scusa, ho fatto una domanda, tornando a quello che dicevi dei pregiudizi dei cattolici di
sì.
Perché si dice che i cattolici accusano gli ebrei di aver ucciso Cristo?
Decidio.
Cioè, il contesto storico.
Sì. Ecco. Decidio, perché sì. Ci sono stati dei rabbini, Gesù non era mal visto dai rabbini per motivi di interpretazione religiosa, perché quello che diceva lui lo dice qualsiasi rabbino, dal punto di vista, poteva essere un profeta, ecco, se non ci fosse successo niente sarebbe stato, Gesù sarebbe stato un profeta come tanti altri, cioè che vedeva le cose che non andavano nel comportamento degli uomini, ma neanche anche in quello della religione, ma niente di più, e che però ha creato dei disordini. Proprio l'accusa è stata di aver turbato l'ordine pubblico e che non andava bene ai romani, e ci fu chi li denunciò. E Giovanni Paolo, cioè Giovanni XXIII disse: sono alcuni che hanno fatto bene, non gli ebrei totalmente, nella loro totalità, che sono dei deicidi, ma quella del deicidio è rimasta per secoli, se, anzi tutte le altre forme di antisemitismo, compresa quella razziale di Hitler, si sono agganciate al fatto che esisteva quello, l'antigiudaismo, che è questa forma di antisemitismo, è quello su cui si sono agganciati tutti, è servito da volano per tutti gli altri antisemitismi, compreso quello biologico, che è quello di Hitler, cioè gli ebrei hanno in sé qualcosa che non va, e il sangue loro non è uguale al mio, hanno la coda, fanno i sacrifici rituali, cose vere inventate, che sono entrate poi nel popolo attraverso, che non avrebbe capito Sant'Agostino, la gente del Medioevo, diciamo, non avrebbe capito, però glielo si insegnava attraverso le processioni del Venerdì Santo, soprattutto, in cui si facevano vedere dei carri con degli ebrei, con la forma d'asino, cioè gli ebrei qualcosa di diverso, su cui si è agganciata la prima Isabella la Cattolica, che ha preteso la limpiezza del sangue, la purezza degli ebrei non hanno il sangue puro. E così c'è stato questo antisemitismo che è andato avanti, e con tutti i pregiudizi. Pregiudizi vuol dire non conoscere la realtà vera, gli zingari sono sporchi, gli omosessuali sono malati. E cos'è?
Ma perché dall'inizio non volevano che gli ebrei coltivassero le terre? E il motivo per cui sembra per questo che sono diventati commercianti più intellettuali, così?
Sì, che il motivo in base ecco, con gli scritti di Sant'Agostino e degli altri padri, San Crisostomo, altri padri della Chiesa, gli ebrei sono diventati, dice, noi li perseguitiamo. E come prima punizione non potevano possedere terre, non solo, ma poi trasportiamo, non si chiamavano ancora così, ma le corporazioni, che sono tutte le attività artigianali, gli ebrei non potevano far parte degli artigiani. E allora cosa facevano? Cosa rimaneva? Il commercio, e tra i vari commerci quello del denaro. Ecco perché poi, anche perché per la Chiesa, prestare il denaro con interesse era un peccato capitale, veniva affidato momentaneamente, perché poi la Chiesa ci ha ripensato, proprio anche le sue belle banche, però all'inizio venivano affidati a questi ebrei, perché la richiesta di prestito di denaro è sempre stata antica. E allora lì naturalmente sono secoli bui, buissimi per gli ebrei, perché non sapevano dove stare. Cioè loro riuscivano, magari venivano chiamati da una città, Ferrara, dove c'è stato a portare, a aprire una banca. Allora ecco che quella famiglia lì di banchieri invitata, da lì però voleva avere delle garanzie. Io vengo qui, ma per 20 anni mi lasci fare il mio lavoro innanzitutto, non mi espropri di tutto quello che possiedo, che è quello che succedeva. Se viene qualche mio parente, io apro anche una sinagoga e posso pregare nella mia sinagoga. Questi erano contratti che venivano firmati da questi principi, governatori, cioè sempre era un... Gli ebrei sono sempre stati abituati a trattare, ma in posizione di debolezza, perché poi in realtà, ma in Germania era una cosa tragica, perché non potevano abitare da nessuna parte, e lì si sono creati questi ebrei erranti, che erano delle carovane fatte da ladri, prostitute, giocolieri, circhi. Ecco perché molti ebrei poi hanno fatto gli attori, tutta Hollywood è pienissima di ebrei, o di registi ebrei, e perché discende da secoli di vita di gente che non sa dove stare, non ha permesso per niente. Poi alcuni invece, sempre nel medio, diventavano i cosiddetti ebrei di corte. Erano quelli con una vita estremamente precaria, ma che facevano fortuna, perché il principe, e lo stesso vale per i medici, per il Papa sceglieva i medici ebrei, e il principe sceglieva degli amministratori ebrei, il principe tedesco. Perché? Perché non aveva paura che gli facessero un attentato. Anche il Papa prendeva un medico ebreo, perché sa che quello lì non si faceva corrompere da famiglie, era un suo senso. E lo stesso in Germania c'erano questi ebrei di corte che facevano gli amministratori, quindi amministravano miliardi, e sono diventati anche ricchissimi, finché rimaneva quel principe lì. Se moriva però, basta, quello che veniva dopo aveva i suoi raccomandati, il suo gruppo, e questo qui veniva accusato sempre di malversazioni, e quindi ho ammazzato, o gli hanno rubato tutto, e tornava a essere. Erano gente che ha fatto una grandissima fortuna, qualche volta è riuscito anche a mantenerla, ma molte volte, ecco, tutto è cambiato nel 700 con i Rothschild, che meriterebbero una lezione a parte, no? Ci sono ancora adesso. Allora, sullo Stato di Israele, lei mi diceva, nell'Ottocento, l'epoca dei risorgimenti, no? Diciamo, italiano, polacco, greco, ecco che tra gli ebrei nasce un'esigenza che molti pensatori ebrei ha messo in evidenza, cioè perché gli ebrei sono perseguitati? Perché non hanno uno Stato, non c'è nessuno che li protegga. Cioè, mentre un americano che si trova a Parigi, se gli succede qualcosa, chiama il consolato, l'ebreo non ha nessuno da chiamare. Per di più sono sempre considerati dei diversi, lo sono, ma diverso non vuol dire che faccia qualcosa di male. E quindi è inutile che durante le guerre facciano vedere atti di eroismo, imprese iperboliche, eccetera, perché intanto per gli altri cittadini sono sempre considerati degli stranieri. Anche a me, quando ero ragazzino, andavo alla scuola pubblica, dicevano: tu sei ebreo, sì, e dove sei nato? Ecco, non potevano pensare che un ebreo fosse nato, è come dire: sei musulmano, dove sei nato? Ecco. Non sanno che gli ebrei erano in Italia da 2000 anni, questo è qua. E quindi l'esigenza di uno Stato. Molti hanno scritto, molti pensatori hanno scritto con grande chiarezza questa posizione, finché è arrivato uno a cui ho dedicato un libro, si chiama Theodor Herzl, che corrisponde al Mazzini degli ebrei, il quale ha scritto un libro che dice: mettete in mente che per quanto voi facciate per inserirvi in una determinata società, emancipati, cioè uguale a tutti gli altri, anche se abbandonate completamente il culto della vostra religione, anche se volete essere ugualissimi, sarete sempre considerati dei dio, perché non avete uno Stato. E allora lui scrive un libro, Judenstaat, tradotto in italiano lo Stato ebraico, ma non è esatto, è lo Stato degli ebrei, che è molto diverso, perché Stato ebraico vorrebbe dire magari qualche connotazione religiosa, lui non lo era per niente, è lo Stato dove gli ebrei possono stare, e poi lo descrive con tutti i particolari, e l'esercito funziona così, i rabbini devono stare chiusi nelle loro sinagoghe, non rompere le scatole da nessuno, così, e
questo
è uno Stato laico, però i rabbini hanno la loro funzione, sì, ma all'interno, certo, del libero Stato e libera Chiesa. Gli ebrei di tutto il mondo dispersi potranno andare lì quando vogliono. C'è un istituto bancario che uno vende all'azienda qui, lui la vende, questo istituto gliela fa vendere, gli dà i soldi là per aprirne una cosa analoga. Quindi per tutti c'è una soluzione, e lui lo scrive certe volte un po' ingenuamente, perché era un giornalista, ma è di grande fantasia, però. E però tutti l'hanno boicottato, cioè l'establishment ebraico, cioè i presidenti delle comunità l'hanno boicottato, perché secondo loro lui rovinava i rapporti tra i governi e le comunità ebraiche, perché se uno dice venite via, chi l'ha capito meglio sono gli antisemiti, perché lui andava là, Guglielmo II per esempio, tu hai il problema degli ebrei, io te li porto via tutti, cosa vuoi? Non sei contento? E lui, infatti, Guglielmo II lo approvava. Più uno era antisemita, più capiva quello che lui aveva scritto. Non parlo dello zar, il ministro degli interni, il quale dice, sì, fermo, subito, purché mi porti via, io non li posso, vorrei ammazzarli tutti gli ebrei russi, però siccome non posso, se me li porti via mi fai un favore. Ecco, questo è il colpo, cioè gli ebrei non capivano quello che lui scriveva, e i nemici degli ebrei invece lo capivano benissimo, però riesce a fare, spendendo tutto quello che così, lui era ricco di padre, ma ancora più ricco di moglie, miliardarissimo, lui ha speso tutti i suoi soldi per poter ottenere una dichiarazione da parte delle grandi potenze che lo autorizzasse a creare uno Stato indipendente. E quando finì il primo congresso che lui riuscì a fare pagando, lui, il primo congresso ebraico, quello di Basilea del 1897, ecco che dice: se io lo dicessi ad alta voce mi prenderebbero per matto, ma se non oggi, domani o entro 50 anni ci sarà lo Stato di Israele. E infatti nel 1948.
Ma per il territorio, ma infatti, come ha fatto?
Infatti lui, Israele, nella fine dell'Ottocento, lui è morto nel 1904, giovanissimo, ma fino all'ultimo lui è andato a parlare col sultano di Istanbul, sultano turco, turco, che era il padrone dell'impero ottomano, che sarebbe poi stato distrutto dopo la prima guerra mondiale. Ma lui intanto andava lì e diceva: tu hai dei debiti, gli ebrei te li pagano tutti questi debiti, però tu ci dai la possibilità di abitare, non ancora uno stato, ma diciamo un enclave dove gli ebrei potevano andare. E questo sultano, che era in queste cose Herzl è ingenuo, perché pensa di parlare alla pari con un politico, perché il sultano, benché pieno di difetti, era forse un uomo di comune, i miei soldati sono morti per difendere quello, e vuoi che con dei soldi io metta a posto tutto? Allora ci sono le tombe dei miei soldati, e quindi venne respinta questa cosa. E Teodoro Herzl non vide niente, però fondò questa organizzazione sionistica mondiale a cui aderirono sempre più persone, ma sempre una minoranza. Lui era disprezzato da tutti. Chi lo capiva bene furono gli ebrei russi, i quali erano già inseriti in partiti, avevano già fatto una loro emigrazione in Palestina, non clandestina, perché tutti sapevano,
la
spicciolata, bravo. Invece lui insisteva per avere, ma poi fece molte altre ingenuità, questo, cioè l'Inghilterra diceva bene, io non avrei niente contrario, ma perché proprio lì? A te non va bene l'Uganda? Pensate ai problemi che hanno gli ebrei con i palestinesi oggi, figurati con gli ugandesi, con cui non c'entrava nessun allacciamento. Furono proprio gli ebrei russi, quelli poveri, quelli cose, che lo obbligarono a desistere da questa strada dell'Uganda, che l'Inghilterra concedeva con grande facilità. Ma l'Uganda va bene per tutti. Fino a che nel 1917, quando venne sciolto l'impero ottomano, fine della prima guerra mondiale, il primo ministro inglese Balfour, che aveva un mandato, aveva ricevuto un mandato su quella zona lì, voi avete visto forse il film Lawrence d'Arabia, che parla della rivolta araba, e lui, questo primo ministro inglese Balfour, diceva bene, noi, il governo inglese non ha niente in contrario che lì si formi uno stato ebraico, e manda questo impegno scritto, purtroppo senza scrivere niente, ma un qualcosa di simile promise anche agli arabi, e quindi ecco nasce già subito la questione. Ma c'è da dire che gli ebrei lì hanno sempre abitato in quella che si chiamava Palestina, oggi Stato Israele. Sono 3.000 anni che abitano lì, potevano essere la maggioranza, potevano essere la totalità, poi, e sono venute 14 dominazioni su quel territorio lì, dagli assiri, babilonesi, ottomani, persiani, greci, eccetera, ma nessuna di queste dominazioni ha mai considerato quella terra la propria patria. Solo gli ebrei l'hanno sempre scritto, in tutte le preghiere c'è scritto l'anno prossimo a Gerusalemme, perché lì è il punto.
I palestinesi che erano lì non la consideravano la loro terra.
La consideravano la loro terra, non il loro Stato. Non è mai esistito uno Stato arabo. Anzi, forse lo Stato ebraico è l'unico Stato legittimo, lo Stato di Israele, perché è stato approvato dall'ONU. Tutti gli altri Stati sono stati creati tirando, dopo la Prima Guerra Mondiale, delle righe sulla carta geografica. E così è stata formata la Siria, separata dal Libano. Il Libano era una parte della Siria. Invece, dopo la Prima Guerra Mondiale, sono diventati due Stati, Siria e Libano. Non solo, ma la Palestina, adesso non c'ho qui le cartine, ma se no c'è un bel da farvi vedere, la Palestina del 1918 era 3 volte lo Stato di Israele, solo che i 2/3 furono separati nel 1921 e dato ai palestinesi, è nato il regno di Transgiordania, oggi il regno di Giordania. Il regno di Giordania è fatto sulla Palestina, dove c'è Amman, ecco, capitale Amman. Poi i palestinesi, popolo palestinese, che sono l'80% degli abitanti della Giordania, non hanno mai comandato, perché l'Inghilterra pensò di dare il comando a Abdullah, bisnonno dell'attuale Abdullah, che era padrone, aveva un suo esercito, la legione araba, e quindi poteva governare quel territorio, ma era una minoranza, la minoranza scemita che prese il potere, ce l'ha ancora tuttora, sulla Giordania, che allora regno di Transgiordania. Ma la Giordania è formata dalla Palestina, dai 2/3 della Palestina, quindi per estremo i palestinesi hanno già il loro Stato, che sarebbe la Transgiordania. Poi si rimaneva la parte al di qua del Giordano e l'ONU opportunamente disse: una parte la diamo agli ebrei e una parte la diamo agli arabi, per dopo 50 anni di scontri, ben inteso. E l'approvarono a grandissima maggioranza, prima la Russia, secondo gli Stati Uniti. Quindi per la prima volta, anzi forse l'unica volta, all'ONU Russia e Stati Uniti erano d'accordo su questa spartizione. Qualcuno dice che Israele è stato fortunato, che ha approfittato di quei 3 mesi in cui potevano ancora essere d'accordo, ma a grandissima maggioranza venne ordinata questa spartizione, che gli arabi però non hanno mai accettato.
Perché hanno deciso gli altri per loro,
prima?
No, l'ONU, non gli altri, l'ONU.
Alla fine della prima guerra mondiale
stiamo parlando della prima guerra mondiale,
stiamo parlando della divisione di tutti i territori e poi l'impero presidente forse aveva colonizzato dei territori,
no, non colonizzato, aveva il mandato, cioè comandava l'ordine, i soldati inglesi lo tenevano loro, la polizia era inglese. Certo. Non c'era né esercito israeliano, poi ci sarebbe stato, ma né polizia neanche, né araba né israeliana, erano solo. Poi naturalmente il diffondersi del kibbutz, che è stato fondamentale, ma ecco, non voglio entrare nella questione palestinese perché.
No, non infatti è delicata, molto delicata. Sì. Va detto che i palestinesi erano lì, però.
Anche gli ebrei erano lì. Da 2000 anni che sono lì, 3000.
Dico, certamente ne avrebbero potuto convivere, un conto è però erodere il terreno costruendo, comunque questa è un'altra cosa.
Il terreno, sì, no, e poi che ci fermiamo lì, è stato tutto comprato, con i soldi. C'è un fondo ancora adesso, si chiama Fondo Nazionale Ebraico, a cui partecipano tutti gli ebrei di tutto il mondo, che e compra ancora adesso terreni di chi li vuol vendere, e per i latifondisti turchi, perché non dimentichiamo che era Turchia, non era arabo, non c'è mai stato uno stato arabo, era Turchia, per i latifondisti turchi che possedevano quel terreno, venderlo agli ebrei era una fortuna, perché erano terreni desertici o paludosi, non c'era niente, e se qualcuno voleva comprare quei terreni lì, ben venga, e le lo davano subito. Quindi tutto, diciamo, se le questioni internazionali fossero risolte con le ragioni dell'uno e dell'altro, non ci sarebbe problema. È che le questioni internazionali non vengono mai risolte sulle ragioni, no, dalla situazione che c'è in quel momento. Cioè oggi si deve ragionare con la situazione di oggi e poi prendere tutti i possibili provvedimenti, ma lì il mondo, l'Europa di oggi è veramente stata. Io ho visto tutti i ministri degli esteri italiani, europei, primi ministri, fare un viaggio in Israele. Vanno a parlare con l'uno, vanno a parlare con l'altro, tornano, buongiorno, arrivederci. Non riferiscono neanche cosa ha detto l'uno, cosa ha detto l'altro. Si vergognano.
Quanto è grande
Israele? È grande un po' meno della Lombardia, grande, piccolissimo, poi messa per lungo, un terzo è ancora tutto desertico, tutto il Negev è ancora un deserto, non c'è quella terra promessa, non aveva niente di, come dice la Bibbia, i grappoli grossi così, però l'agricoltura è al primo posto nel mondo. Se voi avete un telefonino, tutte le cose che potete fare attraverso il telefonino sono state inventate in Israele e vendute poi alle varie aziende americane o cinesi.
E
Israele è avanti in 4 posti. Diamanti, il mercato dei diamanti di Tel Aviv è il primo al mondo. Agricoltura, c'ha dei centri all'avanguardia, tutti pachini, si chiamano pachini da un paese della Sicilia che si chiama Pachini, ma quei pomodorini lì li hanno inventati gli israeliani, e dove guadagnano? Che uno, quando li ha piantati, non è che l'anno dopo pianta quelle piante lì, sono sterili, bisogna ricomprare i semi nuovi, che costano pochissimo naturalmente, però infatti hanno un grande mercato questi. La coltivazione goccia a goccia, cioè per piantare nuovi alberi, basta una goccia, e questo per l'Africa è stato di una tendenza. Infatti Israele ha rapporti con tutti i paesi africani per impiantare questi sistemi. E poi l'elettronica, il coso, e poi la medicina. Per esempio ci sono delle cure, non cure particolari, anche non di medicine, ma per esempio i ragazzi diventano normalissimi, fisicamente non si può perché è un cromosomo che manca, ma dal punto di vista dell'intelligenza assolutamente perfetti, uno non vede la anche nel parlare parlano benissimo. Ecco, questo per esempio per dei genitori credo che sia una cosa importantissima.
Senti, è interessante la questione israelo-palestinese, però io vorrei tornare un attimo alla religione, perché non è facile neanche formulare delle domande, perché è complicata, è complicato l'ebraismo, mi pare, perché non ho capito bene, ma se tu prima hai detto che mi sembrava di averla assimilata bene questa tua esposizione, poi adesso sento che non è così chiara, che comunque c'è molta libertà nell'interpretazione dei testi,
certo.
Giusto? Poi però è bene sposarsi tra ebrei, allora quanto c'è di, non voglio dire tollerato perché non mi piace, cioè quante modifiche, l'ebreo quanto sorvolo sulla questione femminile, perché ho già avuto, come dire,
ma poi c'è da dire anche molte cose su quella questione lì.
È sotto gli occhi di tutti, voglio dire,
ma qual è la domanda?
Non è sotto
però,
gli occhi di tutti.
Allora, quanto è lasciato all'ebreo, quanta libertà può, quante modifiche può fare al suo comportamento, perché tra l'altro come si rapporta poi l'ebreo non ortodosso invece con le comunità, perché a chi rispondono gli ortodossi integralisti, perché sono vivaci ancora oggi, sia in Italia, a Londra ce n'è una grossa,
certo,
si vedono cose anche abbastanza quasi, non so come dire, dire antiquate è un eufemismo. Allora, com'è davvero questa questione dell'interpretazione del comportamento, poi per essere un buon ebreo,
chiarissimo,
un cattolico?
Allora, per gli ebrei hanno vissuto per secoli in ghetti, cioè abitavano in un posto dove c'erano solo ebrei, che si sposavano quindi solo tra di loro, quindi avevano solo un passatempo, la Bibbia, commentare la Bibbia, leggere la Bibbia quando potevano. A un certo punto, nel 1700, accanto all'illuminismo di Voltaire, francese, ci fu un signore, si chiamava Moses Mendelssohn. Avete mai sentito questo nome?
Sì.
Avete sentito il compositore? Era suo nipote. Questo era un ragazzo bruttino perché era goffo, ma un viso molto espressivo, che perseguì un suo rabbino di riferimento dal paesino dove abitava, arrivò a Berlino e lì ebbe la fortuna di conoscere a un certo punto, prima cominciò a leggere tutti i libri che lui non conosceva neanche, perché lui veniva da un ghetto, quindi non conosceva tutta la filosofia, la letteratura tedesca, che siamo nel 1700 avanzato. Allora lui cosa fa? Diventa amico di un certo scrittore famoso, letterato, che si chiamava Lessing, che si era già occupato di ebrei. Scrisse Nathan il saggio, tanto per dirlo di sé. Ecco, questo qui l'ho preso, era ricco, l'ho preso a Bologna perché lui era povero, e lo presentò in società. E lui, e gli fece, pagando lui, ma tutti dovevano pagare i libri che stamparono, non era l'editore che andava a cercare, era lui che si pagava. Questo Lessing pubblicò le opere di questo Mendelssohn. Questo Mendelssohn fece quello che si chiama Ashkala in ebraico, conoscenza, l'illuminismo ebraico, cioè portò gli ebrei fuori dai ghetti, cioè spiegò loro che c'era tutta un'altra conoscenza che loro non conoscevano: letteratura, filosofica, geografia, poesia, teatro, che a loro era completamente sconosciuta, che invece meritava di essere studiata. E spiegò contemporaneamente in tedesco perfetto alle autorità tedesche che gli ebrei non erano quegli esseri miserabili che loro vedevano vestiti di stracci, c'erano anche grandi intelligenze, potevano essere, cioè, ecco, fece questo passaggio. Chi capì meglio questo erano gli ortodossi ebrei, quelli più che capirono che se prendeva piede questo movimento di Mendelssohn, gli ebrei perdevano la loro identità. E accadde proprio così, però, perché da quel momento gli ebrei furono attratti dalla conoscenza non più religiosa, ma quella secolare, come si chiama. Ecco, da quel momento, ecco, tanto per dire poi cosa è successo, in sintesi, voi prima di questo, anzi, prima anche dopo di lui, ma voi non conoscete neanche un nome di un ebreo famoso, neanche uno. Se mi dite nel 500, ditemi un nome di un ebreo famoso, nel 600, soltanto dopo Mendelssohn, con questo passaggio, voi cominciate a sentire qualche personaggio ebreo famoso. Anzi, dirò di più, che tutti gli ebrei, ci sono, mi sembra, 140 premi Nobel tra gli ebrei, di tutte le cose, dalla pace alla letteratura, nessuno di loro è un osservante, è un religioso, sono tutti ebrei riformati che hanno seguito Mendelssohn. E allora, anche oggi un ebreo si trova di fronte a questo: o io osservo tutti i precetti come è scritto, o come mi si dice che sia scritto, o io allora vivo separatamente, come in un ghetto culturale questa volta, ma un ghetto. Oppure io mi metto insieme agli altri, mi emancipo, ma perdo buona parte della mia identità. È nato l'ebraismo riformato, cioè ebrei che hanno cercato un compromesso tra le due cose. Gli ebrei americani, che sono 5-6 milioni, nella stragrande maggioranza, ci sono gli ebrei di New York che sono ortodossi, quei ricciolini, ma la stragrande maggioranza degli ebrei americani sono riformati. E allora lì c'è una differenza enorme. Le donne, ecco, tornando alle donne, fanno il rabbino, si vestono con lo scialle come gli uomini, vanno alla lettura sabbatica del passo biblico, sono uguali. Ecco, quelli sono ebrei riformati. C'è ancora una cosa che Israele non ha potuto decidere e difficilmente deciderà se non c'è un primo ministro che scuote tutti, ma non certo quello di adesso, che fa prendere, che faccia una costituzione in cui dica che Stato è lo Stato di Israele, perché è uno Stato ebraico e questo è fuori discussione, io dico che c'è, quindi bisogna tenersi. Ma in che cosa è ebraico? In Israele c'è una confusione totale. A Gerusalemme i mezzi pubblici sabato non vanno, a Tel Aviv e a Haifa vanno regolarmente, i negozi a Gerusalemme il sabato sono chiusi, a Tel Aviv e a Haifa sono apertissimi, tutti a fare con Zovigliano. L'80%, sì, si dice che Gerusalemme è la città in cui si prega, a Tel Aviv ci si diverte, a Haifa si lavora. Questo è il. È ancora tutto da decidere, ecco perché ognuno decide come vuole. C'è stato in Israele un tentativo dei rabbini ortodossi, questo può essere interessante, di dire che gli ebrei americani non possono partecipare all'Aliyah, cioè all'emigrazione in Israele. C'è una legge del ritorno voluta da Ben Gurion che dice che qualsiasi ebreo nel mondo voglia andare in Israele gli si dà subito la cittadinanza, una casa, un lavoro e dei soldi. E quindi, ecco, questi gli ortodossi di Israele, i rabbini e Eka, hanno preteso, avevano preteso, perché poi venne bocciato, che gli ebrei americani non fossero ebrei, perché si comportavano in maniera completamente diversa. Allora gli ebrei americani, con le buone e con le cattive, facendo intervenire anche il governo degli Stati Uniti.
Finisco solo tanto per chiarezza.
Lasciamola finire.
No, questo qui, niente. Il governo si è dovuto esprimere e ha detto sono ebrei tutti. E non sei tu che dici chi è ebreo e chi non è ebreo.
Certo.
C'è ancora un problema sui matrimoni in Israele. Il matrimonio laico non esiste, non c'è il matrimonio civile, o sei ebreo e ti sposi, che i matrimoni misti che pure esistono devono andare a Cipro. Adesso i rabbini riformati stanno chiedendo di poter anche loro ufficiare i loro matrimoni, che presuppone poi anche i matrimoni misti.
Cioè, dunque, scusa, finisco, una confessione in evoluzione e la spaccatura all'interno tra gli ortodossi e i riformati
esiste
certo, ma gli ortodossi hanno dunque i rabbini ortodossi in Israele a cui fanno riferimento,
certo, e sono quelli che contano,
ecco,
perché hanno dei partiti,
ecco,
e quindi entrano in Parlamento e garantiscono il governo. A loro, sia di destra o di sinistra, perché non gli interessa minimamente. L'importante è accedere ai fondi.
Le ricadute sociali sono molto forti. Basta, grazie.
Pensate che c'erano dei rabbini che non volevano che gli autobus fossero misti, uomini e donne.
Io ho letto, che è molto interessante, come ha detto lei, la storia, e mi ha appassionato, ma non ho trovato né nel suo racconto né in queste pagine. Cioè, ho visto tutti questi insegnamenti nella vita pratica, quindi questa religione è molto legata alla vita pratica,
sì,
quindi gli insegnamenti, cosa devi fare, come devi fare le varie cerimonie, i vari momenti della vita. Ma non si parla del dopo la morte.
No.
Vorrei sapere come l'ebraismo vede il passaggio.
Non c'è un al di là.
Pochissimo.
Cioè?
Cioè, esiste un al di là anche per gli ebrei,
esiste,
ma non c'è né inferno né pure. La giustizia divina,
sì,
è sulla terra.
Con
tu ti devi comportare bene sulla terra e c'è la è una giustizia retributiva. C'è un libro che ve lo consiglio, leggetelo con me, un libro che fa parte anche della religione cattolica, che è la storia di Giobbe. È una storia che è bellissima, perché è già un testo poetico, mezzo in prosa, mezzo in poesia, scritto non si sa quando e anche forse in più momenti, ma è è una storia che può essere anche interpretata in maniera angosciosa. Questo qui è un ebreo ricchissimo, ha tutto, 10 figli, animali, cose, religiosissimo, buonissimo, generosissimo. A un certo punto, in alto, Dio si consulta con i suoi consiglieri, chiamiamoli così, e gli dice: guardate com'è bravo questo Giobbe. E lì Satana è uno che mette un po' i puntini sulle i, quello lì per forza, gli hai dato tutto, è ricco, bello, è ovvio che sia buono. Allora dice Dio: vabbè, portagli via tutto e vediamo cosa fa. Satana va, ammazza tutti i figli, rimane poverissimo, e lui continua a essere buono e credente in Dio. Allora Satana si induce ancora, hai visto, dice Dio, perché non hai colpito lui? Colpisci lui, senza farlo morire, ma colpisci, e gli fa venire a questo povero Giobbe tutte le malattie, anche le più brutte, sghezzemi in faccia. E a quel momento lì Giobbe continua a essere fedele, solo che però comincia a dire: ma perché mi succede questo? Non esiste la giustizia divina, io cosa ho fatto per essere così? E c'ha tre amici che a turno in maniera diversa, con altre parole, tutte in poesia di alto valore, gli dicono qualcosa deve aver combinato, se no non ti sarebbe successo. E lui no, cioè, voi non capite, io non ho fatto niente, io voglio un processo, voglio parlare con Dio e Dio me lo deve dire questo. E infatti si incontra con Dio e Dio non è che gli risponda, e, tra l'altro ci sarebbero tante osservazioni, Dio è onnisciente, se è onnisciente sapeva anche che sarebbe successo, va bene, non entriamo in merito. Comunque Dio gli dice, tu non capisci perché tu non sai cosa vuol dire creare il mondo, fare un ippopotamo, un coccodrillo, eccetera, è una cosa difficilissima, però capisce che, perché Giobbe dice, io non ho fatto niente, chi è che può presentarsi a Dio e dire io non ho fatto niente, sono senza peccato, c'è quello, lui lo fa. E Dio lo premia e li fa tornare ricchissimi con tanti figli di tutti i suoi anni. Questa è la storia di Dio, che pone molti quesiti, molte domande su, finché arriva Dio direttamente, cos'è questa giustizia retributiva, perché tra l'altro nel racconto i suoi amici vengono puniti blandamente, ma vengono puniti perché hanno preso le difese di Dio, come se Dio non potesse prendersi le sue difese da solo. Questo è un libro che mette mille punti interrogativi, e se si pensa che è stato scritto 700 anni prima di Cristo, si vede già come dal punto di vista del pensiero, della discussione religiosa, questo libro sia un libro fondamentale.
Quindi non credono nella reincarnazione come le no. religioni orientali.
C'è la valle di Giosafat dove si ritrovano le anime delle persone per bene, indipendentemente dalla religione. Chi si è comportato bene va in quella valle di Giosafat, dove arriverà in concomitanza col Messia, che non è arrivato, siamo sempre in attesa.
Quindi queste anime saranno in attesa.
Sì, sempre in attesa. La Messia, che poi il Messia non è un personaggio,
è una situazione.
È un'epoca, è un'era di giustizia, dove la giustizia. Tra l'altro gli ebrei che hanno avuto tante vicissitudini si sono inventati anche diversi Messia. Ce n'è stato uno nel 700, nel 600, è morto nel 1600, Sciabetai Zevi, che ebbe una fortuna immensa, questo, cioè una fama, era un periodo che era il peggiore della storia degli ebrei prima della Shoah, cioè erano trattati comunque e dovunque malissimo, poveri, senza speranza, infatti, e questo qui è un rabbino estremamente matto come un cavallo, ma insomma estremamente preparato e geniale, che aveva un suo agente, Nathan di Gaza, il quale Nathan, vedendolo, lo usò come facendolo passare per un messia. E Nathan di Gaza, come un promoter, andava avanti girando nelle varie comunità, diceva adesso anche qui arriverà, la prossima settimana arriverà Sciabetai Zevi, il Messia, annunciando che aveva fatto mille miracoli sempre nella città prima, non mai. E tutta l'Europa era convinta, l'ebraica era convinta che questo fosse veramente il Messia, finché arrivò a Istanbul, dove i rabbini di Istanbul convissero il sultano a metterlo in galera. E questo qui, pur temendo di essere ammazzato, si converte all'islamismo e tutti, ma per molti fu una delusione profondissima per questo messia che non c'era.
Io ho due domande. Sì. Una, rimanendo, mi aggancio a questo, rimanendo in tema Islam, come vedono gli ebrei? Abbiamo parlato di Gesù,
sì.
E invece Maometto?
Maometto era quello che aveva all'inizio, perché lavorava, Maometto faceva il carovaniere e trasportava le merci degli ebrei, quindi lui li conosceva benissimo, quindi lui si è ispirato. solo che lui ha fondato una religione che era anche un esercito. Lui con quell'esercito ha conquistato tutto il Mediterraneo, soprattutto quello africano, partendo dall'Egitto, tutto il Maghreb, fino arrivando in fondo, superano gli arabi lo stretto di Gibilterra e invadono la Spagna. La stessa cosa hanno tentato poi da Vienna, dove furono invece respinti. Ma fu un periodo lunghissimo in cui ebraismo, si chiama l'epoca d'oro dell'ebraismo, quello lì, il Medioevo, dal 700 al 1492, perché tutti i massimi poeti ebrei nacquero lì, le più belle preghiere liturgiche, molte volte in versi con le rime baciate o alternate, sono state fatte in quel periodo lì. Maimonide è il più grande filosofo ebreo, contemporaneo di Averroè, che è il più grande filosofo arabo. Erano due culture che proseguivano. Dopodiché gli arabi furono dei geni dell'architettura. Se qualcuno è andato a Cordova, e ha visto la meschita, che vuol dire la moschea, o la Alhambra, che è un'altra parte, a Granada, che vede delle cose. Gli ebrei non sono mai stati costruttori dopo Erode il Grande, non hanno mai avuto il culto neanche dell'arte, perché l'ebreo non ha l'ordine, ha il comandamento di non fare immagini, e quindi non vedrete mai un pittore ebreo fino all'Ottocento, in cui nacquero tanti artisti ebrei. Non so chi si interessa di musica, non so, Offenbach per esempio, anche lui un ebreo per modo di dire, nel senso che non credo abbia mai messo piede in una sinagoga, ma però è sempre mantenuto. Il librettista delle opere italiane di Mozart, chi era? Brava, Da Ponte era figlio di un ebreo, e al modo di fare di un ebreo, cioè leggendo, non so, quel testo del Don Giovanni, Madamina, il catalogo, c'è lo spirito ebraico lì dentro, cioè che prende in giro il suo padrone, perché il servo prende sempre in giro, ci sarebbe da parlare a lunghissimo.
Poi l'altra cosa invece è la questione dell'origine, no? Dello Stato ebraico.
Sì.
E al di là della questione, appunto, io sono d'accordissimo con quello che diceva, che il miglior ingrediente è l'opportunità del momento, sì, nel raggiungere un obiettivo. Però mi interessava, volevo sapere se era vero, diciamo, appunto, che avevo letto, eccetera, che uno dei più grossi diciamo, impedimenti che Ben Gurion ebbe all'inizio degli anni 50 nel mettere in pratica, diciamo, nel definire la questione dello Stato di Israele, furono proprio gli ebrei ortodossi che gli fecero una guerra.
Sì, gli ebrei ortodossi fecero la guerra al Mazzini, Teodoro Herzl, fecero la guerra usando i mezzi più inferiori, cioè soprattutto non gli ebrei ortodossi, ma anche i rabbini. I rabbini dipendevano dai presidenti dei comunità, erano degli impiegati, quindi non volevano perdere il posto, diciamo così. Ma questi ebrei ortodossi usarono i mezzi più subdoli, cioè quelli teologici. Non può nascere lo Stato di Israele perché non c'è venuto il Messia e il Tempio non è stato ricostruito. E allora non l'hanno mai. Anche adesso stanno in Israele, non fanno il servizio militare, non pagano le tasse, si fanno dare i soldi dallo Stato, ma non riconoscono lo Stato di Israele. Non, lo Stato di Israele verrà quando ci sarà il nuovo Tempio e il Sinedrio e tante cose, e il Messia soprattutto, allora in quel momento, allora lì ci saranno. Ma sono posizioni che adesso ci sono delle forze politiche giovani che li mettono subito a posto.
Quali sono le percentuali di ortodossi attualmente?
In Israele o in nel mondo?
No, nel mondo.
Ma nel mondo io credo il 5%. Però si notano moltissimo. In Israele le inventano, queste se le inventano, perché i precetti che si dovrebbero seguire non sono mai finiti. Le norme religiose non sono mai sufficienti. Cioè, nel 800 non c'era la luce elettrica. A un certo punto bisognava decidere se poter aprire l'acqua corrente, che non c'era neanche quella, di sabato, si poteva, allora l'acqua si può, perché si vede, però non prende. La luce non si può accendere, perché lo deve mettere in moto. Gli ebrei riformati americani, quelle robe lì,
fanno questo aspetto così particolare. A che periodo storico?
Al 700 polacco. Non c'è nessun motivo, anche se quel periodo lì fu un periodo estremamente entusiasmante per lo spirito ebraico, perché è lì che arrivano i rabbini hassidici, il hassidismo, non so se avete mai sentito questa parola. E fu una rivoluzione, tanto che vennero scomunicati dall'autorità rabbinica di allora, dal gran rabbino il Gaon di Vilna, li scomunicò perché non seguivano i precetti religiosi, però furono fondamentali per tutta la cultura ebraica, per la religione ebraica, e questi qua dovrebbero essere i discendenti di questi, in realtà hanno tradito e diventano solo più ortodossi del Gaon di Vilna che li aveva scomunicati, perché questo fondatore del hassidismo, non so se posso dirlo adesso, ma era neanche rabbino, era un aiutante, un ripetitore delle scuole elementari dei bambini. Ma gli è venuto vedendo la situazione degli ebrei disastrosa del 600, del 600, del 700 in Polonia, nella Galizia polacca, dove c'è Cracovia, tanto per dire, in quella zona lì, verso la Russia, vedendo questa povertà, che era una povertà degradata, cioè gli ebrei non sapevano più né leggere né scrivere, non avevano più da mangiare, era proprio un popolo ormai ridotto alla fame e alla dignità. Allora questo Ben Eliezer ebbe l'idea di, soprannominato Baal Shem Tov, il padrone dal buon nome, questa idea di andare a trovare questa gente e dar loro una speranza, e ha inventato una religione animista, che, per dare un'idea, animista, cioè il povero gli dice: Rebbe, rabbino, non ho da mangiare, prega, ma io non so pregare. E allora cosa fai? Piango. Continua a piangere, vedrai che il Signore ti ascolta. Questo è l'impatto diretto del popolo con Dio. È lì che nasce la musica klezmer, se qualcuno ama la musica e non l'ha mai sentito. Stamattina c'era un bel concerto di musica klezmer al Manzoni. Era perché questi qui non avevano altro che queste balli, perché pregavano ballando, ma perché non aveva niente, e questi rabbini davano loro una speranza. Fai quello che ti senti, io porto della gente sul mio carretto di sabato, e hai fatto un'opera di bene, va bene lo stesso. Oggi sarebbe l'opposto, tu puoi morire ma di sabato non devi lavorare. Ecco, questo è la
come è diventato,
come si è trasformato,
non c'è il senso del peccato, no? Loro la punizione, il peccato, no. Loro devono rispettare queste regole fino a se stesse.
No, non sono regole, sono aforismi più che regole, perché se li sente, cioè, questi rabbini che andavano in giro appartenevano alle più diverse categorie, ma ce n'era anche di quelli bruschi che trattavano male i loro discepoli, no? I loro, erano dei pastori severi. Ecco, uno di questi, il più grande, quello che mi piace di più, è Mendel di Kozk, che è uno che andava in giro col suo aiutante e arriva a Kozk. E gli abitanti, sapendo che lui aveva un brutto carattere, cosa, hanno cominciato a tirargli delle pietre e a sputargli addosso. Allora lui dice al suo aiutante: ecco, questo è il paese che mi piace, perché dove gli abitanti sputano addosso a un rabbino è il paese che fa per me. Ma poi scriveva altre cose: questo mondo è bello, questo mondo mi fa schifo, io ci sputerei addosso a questo mondo, perché vedeva tutta la tragicità della situazione. Questo è l'eco. Ma ci sono dei libri stampati, mi si chiama quella casa editrice, quella cattolica, che c'è vicino a Corso Matteotti, c'è una casa...
Edizione San Paolo.
Edizione San Paolo. Li ha raccolti tutti questi, no, li ha tradotti dall'inglese, ma li ha stampati in italiano, questi aforismi sono stupendi. Se tu ti lamenti delle tue disgrazie, appendile sul muro, confrontale con quelle degli altri e vedrai che dopo ti riprendi le tue e lasci agli altri le loro. Questo era un modo, una filosofia di vita reale che è veramente entusiasmante, è veramente bello leggere queste cose qui ed ebbero un grandissimo successo. Poi arrivò subito dopo l'illuminismo ebraico di Mendelssohn, che cancellò tutto questo, però è rimasta ancora l'arte, la musica, questo modo di pensare, tutto festoso. E questi ortodossi di oggi si vestono come quegli ebrei lì del Settecento. Alcuni hanno ancora i pantaloni qui con le calze bianche e le scarpe con la fibbia d'oro sotto, quelli. Poi hanno questo cappello enorme che si usa di sabato, di pelliccia, si chiama Streimel, che era un segno di ricchezza, che non era alla portata di tutti.
Io vorrei fare una cosa che ci riporta indietro, ma voglio capire quanto ne è rimasto anche oggi, cioè diciamo il principio del popolo eletto, cioè gli ebrei sono il popolo eletto da Dio,
sì.
E quanto ancora incide questo pensiero? No.
Bisogna capire tutte queste cose, come anche occhio per occhio, dente per dente, non va interpretato. Eletto vuol dire eletto nei doveri. Tu sei stato eletto da Dio per insegnare i principi morali a tutti, cominciando dal monoteismo. Ecco, eletto nei doveri, non perché gli altri devono riconoscere la tua una tua superiorità. Non c'è mai stato questo punto.
È un pezzo della domanda che avevo formulato molto bene. Tanti anni fa, quando ero più giovane, avevo conosciuto una ragazza ebrea e quando si esprimeva diceva noi e voi. E allora mi chiedo, sì. Se tutti questi anni di persecuzione, tutta questa storia incredibile che noi oggi abbiamo ascoltato e che un po' si sapeva, e che ha creato uno spirito ebraico nell'ebreo per cui, il cattolico, il buddista, non si distingue nell'attimo in cui ci si confronta, però mi sembra che lo spirito ebraico esca in un modo cioè esiste, anche l'ebreo, quando si rapporta agli altri, fa una distinzione,
no? Assolutamente,
perché
anzi,
come dire,
da quando c'è stato l'illuminismo, sempre l'ebreo, quando dico l'ebreo, la maggior parte degli ebrei ha cercato di emancipare, cioè nascondersi praticamente, nascondere il proprio ebraismo e quindi rendersi il più possibile uguale agli altri. Infatti le sinagoghe hanno cominciato a svuotarsi, gli ebrei si sono dedicati a tutti i mestieri che a loro erano proibiti, ma voi capite che fare politico ebreo. Crémieux, per esempio, fu ministro ebreo dell'Ottocento, francese. Quello lì avrà osservato il sabato. I politici, anche in Israele adesso, pensate che osservino il sabato quando c'è una riunione dei capi di Stato. Alle Olimpiadi, gli ebrei gareggiano il sabato, per i religiosi non si può gareggiare. Però le partite di calcio in Israele sono al sabato, quindi ci sono mille contraddizioni, ma perché ognuno è libero di interpretare la religione come vuole. C'è della gente che bada più alla forma e c'è della gente che bada più alla sostanza,
sì, però
al merito.
Tu prima hai detto ci sono tanti premi Nobel ebrei,
sì.
E io dico la Francia ne ha sfornati 20, l'Italia 5, gli Stati Uniti 25, ma non dico il cattolico, il buddista, vuol dire la connotazione,
sì.
È più di uno stato, non dico religioso, ma comunque
sì. Gli ebrei, ecco, quando all'inizio ho detto è difficile definire gli ebrei, perché gli ebrei sono una religione sicuramente, per chi è religioso, perché poi ci sono gli ebrei atei e quelli sono ebrei anche loro, no? Ma è quello che secondo me è la cosa più giusta, è un popolo che ha uno Stato. Gli ebrei sono un popolo che ha uno Stato, poi posso abitare in Italia piuttosto che a Tel Aviv, ma però è un popolo che oggi ha di nuovo uno Stato, a partire dal 1940.
Se uno diceva israeliani, cosa cambia?
Israeliani cambia tutto, perché un israeliano può essere arabo, musulmano, ci sono 35 confessioni diverse in Israele.
Ok, quindi quando diciamo ebreo non diciamo Israele.
No, israeliano vuol dire che ha la cittadinanza israeliana. Io prima ho detto ebreo. Ebreo può essere uno osservante, non osservante, ma appartiene a un popolo. E questa connotazione...
Quando tu dici a un popolo che è uno Stato, però è uno Stato dal 48. Perché è uno Stato dal 48, perché
sì. No, no.
Nel 66...
C'è stato per 3.000 anni. Cioè, fino al 70,
no, dopo ma oggi
però il popolo è rimasto,
no, anche questo è, cioè, è veramente difficile dare una definizione, no?
Cioè, non so come funziona,
però di fatto lo diciamo ebreo e quindi usiamo questa parola.
Tutti i popoli difficile. Conquistati dai Romani, tutti. Voi conoscete ancora dei Sanniti che abbiano la loro, o gli Etruschi, non ci sono più. No, sono scomparsi, gli ebrei invece sono rimasti. No,
infatti è questo che stupisce tutto qua. No?
Ma nell'attimo in cui non è più vietato, ma è preferibile che ci si sposi tra ebrei,
sì.
Capisci che viene meno, secondo me, quello che noi diremmo una osmosi con gli altri, cioè una mescolanza, una
cioè, per questo
cioè voglio dire, è inevitabile che il gruppo sia sempre ristretto, perché se non si amalgama con gli altri è molto difficile.
Infatti per cui, io do degli stupidi agli ebrei dell'epoca di San Paolo, che non sono riusciti a fargli concorrenza con una religione riformata. È facile, ancora più facile del cattolicesimo, del cristianesimo, per cui chi si convertiva aveva, invece gli ebrei sono stati da quel lato fermi sui loro cose, diciamo ostinati, che molti dicono che è stata questa ostinazione però aver preservato gli ebrei nei secoli io dico che invece eravamo una maggioranza e adesso siamo una minoranza, quindi non è stato tutto un vantaggio.
Che conta, però conta, che conta.
Tanne una domanda personale, posso farla?
Sì.
Sul tuo rapporto con la religione ebraica?
Io sono un credente, c'è una frase che è scritta da Nello Rosselli, i fratelli Rosselli, che è un ebreo, ecco, lui dice: io non ho mai messo piede in una sinagoga, non conosco l'ebraico, ma mi riconosco, e lui lo dice politicamente, mi riconosco nell'ebraismo, sono ebreo, perché sono monoteista, diceva, e i miei principi sono quelli che io ho imparato dalla Bibbia, per di più non ho il culto verso l'idolatria, verso una persona vivente, alludeva Mussolini, no? Cosa che vedeva che tutti si prostravano e sorridevano. Ecco, io questo non, cioè, non lo accetto. Ecco, effettivamente il popolo ebraico non ha mai avuto il culto della personalità. Ha apprezzato grandi personaggi, ma non il culto.
Interessante, ecco perché... Io ho fatti altre 2000 domande.
Io sono a disposizione. Giorali la dice la padrona di casa.
A me veniva da chiedere così una domanda un po' più leggera. Siccome si definiscono sempre dei popoli, popoli con degli aggettivi, no? Al popolo italiano un po' sono stati affibbiati degli aggettivi un po' veri, un po' non veri, però che rispecchiano un po' lo spirito italiano, certo. Francesi, inglesi. Se tu dovessi usare un paio di aggettivi, visto che sei ebreo e conosci bene il tuo popolo, quali aggettivi useresti?
Ma, cioè, non quelli che in genere ci vengono a trovare. Gli ebrei sono avari. Gli ebrei, se io conosco della gente che butta via i miliardi, questi sono gli ebrei. Anche quelli parsimoniosi, che ci sono, ovviamente, però magari danno 1 milione di euro all'anno in beneficenza. Quindi è un parsimonioso che dà 1 milione di euro all'anno, però prende sempre il mezzo pubblico e non prende il tasso. Ecco, questo è una discussione che io ho approfondito da me stesso, ed è difficile capire quando uno è un oculato, è previdente, e come ci si debba comportare in questi casi qui. Vabbè, comunque, se direi ostinati, questo sicuramente popolo della dura cervice, si dice. Ecco, poi sono molti malati di nervi.
Di
nervi. Perché?
Sì.
Sì, le malattie nervose io credo che tra gli ebrei siano più frequenti che tra gli altri popoli. Per la sera.
Infatti è
Freud, certo. Anche Freud è anche abbastanza osservante, che, relativamente all'epoca che non era, ma però certamente. Malattia nervosa, nel senso che, secondo me, per 2000 anni di persecuzioni, alle volte durissime, hanno creato delle mutazioni. Si dice per esempio che chi è uscito da Auschwitz non è mai uscito. Ecco, secondo me è vero, ma sia per chi è stato deportato, ma sia anche per chi è andato a visitare.
E anche per i figli,
i sommersi e salvati.
Bellissimo libro di Primo Levi.
Purtroppo, grazie.